Newsline sera.
18:46, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti. I vostri messaggi a 342-8104-111, come detto nelle anticipazioni. Apriamo con la cronaca, perché a Prato è stata scoperta una banca illegale al servizio dei clan italiani ed albanesi per gestire l'acquisto di droga, traffici di merci e migranti dalla Cina. 41 gli arrestati. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Gli investigatori del servizio centrale operativo della Polizia di Stato e della squadra mobile di Prato, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia della Procura di Firenze, hanno arrestato 41 persone coinvolte a vario titolo di associazione a delinquere, traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cittadini cinesi. A capo dell'organizzazione un cittadino cinese, anziano, da tempo a Prato, aveva messo in piedi una banca clandestina per permettere a camorra, 'ndrangheta ed altre criminalità italiane ed albanesi di acquistare partite di droga e merci, restando nell'ombra, invisibili nell'anonimato, e insieme per riciclare i proventi del narcotraffico. Un centinaio di milioni l'anno negli ultimi 3 anni, la cifra movimentata da un'organizzazione destinata a crescere. Dunque una banca al servizio delle criminalità organizzate italiane ed albanesi, con interessi soprattutto in Spagna ma anche in altri paesi europei, senza lasciare tracce attraverso il sistema dei cosiddetti soldi volanti, basato su un giro di compensazioni di debiti e crediti tra aziende del pronto moda pretese ed altre. Un circuito capace di far saltare tutti i percorsi di tracciamento. I collaboratori del cittadino cinese, vero e proprio anello di collegamento tra le criminalità italiane e internazionali, operavano con le stesse modalità della Wala, il sistema di pagamento della tradizione islamica, tramite collettori e intermediari per trasferimenti virtuali anonimi. Organizzazione a cui era collegato anche un sistema di ingresso illegale di cittadini cinesi via Serbia con destinazione Prato.
Veniamo alla politica. Ore di attesa per l'annuncio ufficiale della nuova giunta di Prato, con a capo il sindaco Matteo Biffoni, eletto per la terza volta nella sua città. Tra gli ultimi noti nomi possibili alla squadra di governo, quello è il direttore generale del Meyer, Paolo Morello, che potrebbe ricoprire la delega alla sanità. Le anticipazioni da Giorgio Bernardini.
Il primo nodo è proprio quello interno al Partito Democratico. Non si sa bene ancora quale sarà l'identità della truppa schleiniana. Ricordiamo che Matteo Biffoni fa parte della compagine riformista del partito, e quindi ancora si cerca la quadra su questo. Dovrebbe esserci in queste ore appunto lo scioglimento di alcuni nodi riguardo al ruolo di Diego Blasi, lo ricorderete, portavoce del Partito Regionale Democratico Toscano, che appunto rappresenta gli schleiniani. Non si sa ancora se l'assessorato che eventualmente gli verrà assegnato comprenderà anche il ruolo di vice sindaco oppure no. Per quanto riguarda invece le altre persone appunto della sua stessa sensibilità politica che faranno parte della giunta, si fa il nome appunto di Marco Sapia, che è stato il più votato alle elezioni per il consiglio comunale, e anche quello di Matilde Rosati, assieme a quello di Martina Cacciato, che restano appunto in lista. In realtà sono 3 i posti che dovrebbero essere assegnati agli schleiniani. Poi invece, per quanto riguarda la parte più vicina a Matteo Biffoni, si fa il nome sicuramente di Benedetta Squittieri, che è certa di un posto nella prossima giunta, ma sempre per la parte di Matteo Biffoni, dell'ex presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti. Mentre per quanto riguarda la lista civica di Matteo Biffoni, che ricordiamo ha raccolto il 17,3%, quindi insomma un risultato molto considerevole, dovrebbero essere 2 gli assessori assegnati. Enrico Romei dovrebbe occuparsi dello sport, mentre Lorenzo Sboggi dovrebbe avere delle deleghe che hanno più a che fare appunto con l'amministrazione cittadina, e scopriremo quali anche in questo ridico complicato. Per quanto riguarda AVS, c'è stata una lite fra i 2 leader, che sono Alessio Laschi e appunto Lorenzo Chiani. Questa lite si risolverà probabilmente con la scelta di una terza persona, una terza figura a cui Matteo Biffoni affiderà delle deleghe affini a quello che può essere la competenza. Si parla di un'espressione di Lega Ambiente, quindi di Maria Rita Cecchini. E infine Morello, appunto il direttore generale del Meyer, che dovrebbe abbandonare quel suo ruolo dopo 3 anni nell'ospedale pediatrico fiorentino per raggiungere Matteo Biffoni, espressione di casa riformista, nella giunta per occuparsi di sanità e di sociale. Rimane una casella vuota, quella della cultura e anche probabilmente quella della sicurezza, che Matteo Biffoni vorrebbe proprio affidare ad una personalità importante. Si mormora che Matteo Biffoni abbia un asso nella manica, e staremo a vedere qual è, perché è proprio questione di ore.
Questione di ore, però ancora non c'è la giunta per quello che riguarda Prato, c'è invece la polemica che riguarda una scritta che è comparsa sul muro di Firenze. La scritta è la seguente: Donzelli a testa in giù. Lo ha riportato sul suo social il consigliere regionale Matteo Zoppini, Fratelli d'Italia, che ha pubblicato sul sito anche l'immagine riguardante il coordinatore nazionale dell'organizzazione del partito. Stavolta, scrive l'esponente di Fratelli d'Italia, la minaccia è stata vergata sui muri di Rifredi a Firenze, non è la solita bravata di qualche imbecille che non ha nulla di meglio da fare, è un fatto grave, l'ennesima dimostrazione di un clima di odio che qualcuno continua scientemente ad alimentare. Di clima di odio parla anche in un comunicato rilasciato pochi minuti fa alle redazioni Confindustria Toscana, mentre dal mondo della politica ci sono tutta una serie di attestati di solidarietà, diremo tutto lo Stato Maggiore del centrodestra, a partire dalla Russia, da Fontana, da Val di Tarra, che dice gesto ignobile, Casellati serve una riflessione su un ennesimo allarme per odio, Giuli solidarietà a Donzelli, ogni intimidazione attacca democrazia, Malan di Fratelli d'Italia esprime solidarietà, e naturalmente Torselli per quello che riguarda sempre Fratelli d'Italia, oltre agli altri parlamentari. Per quanto riguarda il centrosinistra, è arrivata la solidarietà da parte della sindaca Cafunaro, che dice si tratta di un episodio grave ed inaccettabile, e quella di Italia Viva, Casa Riformista, espressa dai consiglieri Francesco Casini e Francesco Grazzini. Il femminicidio non esiste, un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle, alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità. Lo ha dichiarato ieri all'Assemblea di Futuro Nazionale il generale Roberto Vannacci, leader del partito. Su questo abbiamo sentito il parere di Andrea Bagni dell'associazione Impariamo a dire noi.
Diciamo, non è che se viene uccisa una donna è per definizione femminicidio, nel senso che se viene uccisa una persona, una donna, durante una rapina, non si parla di femminicidio. Si parla di femminicidio quando c'è una donna che viene uccisa in quanto donna, perché non sta nella posizione, nel ruolo che la tradizione le assegna, perché abbandona l'uomo, perché rifiuta di considerarsi di sua proprietà, perché afferma la sua libertà, insomma, e questo mette in crisi gli uomini. Allora è questo che viene definito come femminicidio. Quando c'è l'assassinio di una donna che è uccisa per il suo essere donna, non perché per altre ragioni. È un dato, come dire, è quasi più un dato culturale quello che si vuole trasmettere, no? Uno potrebbe dire che, credo, è semplicemente un aggravante in sede giuridica. Però secondo me che esista la parola e si possa nominare qualcosa, lo fa entrare in un tessuto culturale, lo fa entrare in un dibattito collettivo che secondo me è utile anche per gli uomini.
Ecco, Vannacci dice, ma allora perché non il reato di anzianicidio?
Sì, l'ho letto. Beh, perché nessuno viene ucciso in quanto anziano, in quanto non rispetta il ruolo degli anziani nella società. Non mi risulta che questo accada, insomma. Non viene ucciso in quanto per il suo essere, interpretare il ruolo nella società di anziano in maniera diversa, insomma. Vengono uccisi gli anziani, ma per altre ragioni.
Uno striscione con la scritta suona alla Martinella, Firenze si ribella, un richiamo alla campana alla Martinella che nell'agosto del 44 chiamò all'insurrezione popolare partigiana per la liberazione di Firenze dal nazifascismo. Sarà esposto la mattina del 19 giugno al Memoriale delle Deportazioni in Viale Giannotti, dove nel pomeriggio partirà la passeggiata identitaria promossa proprio da Futuro Nazionale con la presenza di Vannacci. Lo annunciano ANED, AMPI, ARCI e CGIL Firenze.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E ora ci occupiamo del rischio bancario a partire dal caso MPS, dal futuro in Monte dei Paschi. L'offerta lanciata da Intesa San Paolo su Monte dei Paschi di Siena apre una nuova fase del rischio bancario italiano destinata a ridisegnare gli equilibri del settore. Ne abbiamo parlato in uno speciale che trovate anche in video su controradio.it con Pino Di Blasio, giornalista, firma della Stampa ed ex caposervizio della Nazione di Siena, Stefania Lio, vice segretaria regionale PD, Federico Di Marcello, coordinatore FISAC CGL Gruppo MPS. Sentiamo un estratto dei loro interventi.
L'Ovaglio sta lavorando a favore di, per cercare una soluzione che abbia a che fare con il mercato, perché quindi può darsi che cerchi o un cavaliere bianco per un'alleanza con Banco BPM o una controoffensiva rispetto a Intesa. Questo, quello che mi piace in ogni caso è sapere fino a che punto sindacati, partiti di governo e di opposizione siano pronti a buttarci l'anima sulla battaglia del Monte dei Paschi, perché io ti faccio solo un numero: qua sono in ballo almeno 6.000 posti di lavoro, ci sono 6.000 esuberi, non perderanno, come dire, lo stipendio e il lavoro, perché troveranno sicuramente degli incentivi alle dismissioni, ai prepensionamenti, ma sono 6.000, oltre 6.000 posti di lavoro che saranno cancellati dalla geografia dell'occupazione in Italia. E poi, sia per la sparizione degli sportelli sia per la sparizione delle direzioni generali di Monte dei Paschi, la maggior parte delle quali concentrati ovviamente su Siena e Firenze. Ma non è una battaglia solo toscana, è il PD. Il problema è che il PD è solo quello toscano che reagisce, nemmeno tutto quello toscano. Quello che mi piacerebbe vedere è vedere finalmente una battaglia dell'opposizione da Schlein a Conte in difesa del Monte, ma non riesco a vedere questo afflato, ma nemmeno nei sindacati nazionali. Ti voglio ricordare che in occasione della battaglia tra Caltagirone e Lovaglio, i sindacati, la maggior parte dei sindacati, ha preso una posizione neutra, nel senso non è importante chi è l'amministratore delegato, è importante quello che succederà al Monte dei Paschi. Che vorrei che fosse la stessa cosa di Landini e di Eli Schlein, così come di Conti, di AVS e roba del genere, ma non solo, anche del centrodestra.
La dimensione non solo localistica e identitaria da parte di Siena e del territorio senese nei confronti di questa questione e di questa vicenda. Cioè, non dimentichiamoci che tutta la regione toscana sta attraversando, lo abbiamo visto, lo abbiamo letto sempre nei giorni scorsi, i dati di Banca Italia ci segnalano appunto una fase molto delicata, segnata da deindustrializzazione, da crisi aziendali, da diffuse fragilità produttive che colpiscono ormai anche la nostra regione, e nessuna, anzi, delle aree territoriali della nostra regione è esclusa da questi rischi e da questi pericoli. Quindi, voglio dire, in questo contesto, in un contesto simile, come si fa a trattare solamente attraverso mere logiche di mercato delle operazioni che vanno a colpire uno dei poli occupazionali più importanti di tutta la regione? Questa è la domanda che, come dire, la parte politica deve assolutamente portare in primo piano, segnalare e denunciare. Quindi non si tratta di difendere soltanto un modello bancario territoriale che appartiene ad altri tempi. Abbiamo visto, no, che in questi giorni viene detto che il mondo è cambiato. Sì, però appunto proprio perché è cambiato, queste operazioni andrebbero seguite dando delle garanzie e prendendo appunto, come dicevo prima, delle posizioni nette. Quindi non è questo, non è una questione che riguarda solo Siena. E l'altro elemento che devo dire, insomma, segnala sempre una grande mancanza del governo su questa vicenda, riguarda la stessa Consob, che è l'autorità di controllo del mercato finanziario, che io qui voglio ricordare che è senza presidente dall'8 di marzo.
E questo è proprio quello che preoccupa a noi, perché temiamo un'ulteriore divisione delle lavoratrici e dei lavoratori in altri rivoli, in altre banche, piccole o grandi che siano. E inoltre la direzione generale, io mi permetto di ricordare che Monte dei Paschi ha dei poli in almeno 7 città, che sono Firenze, oltre a Siena, sono Firenze, Mantova, Padova, Milano, Roma, Lecce. Quindi noi siamo preoccupati per tutto, perché veramente il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori non è stato dettagliato, non viene descritto, e come al solito vengono lasciati sempre molto, molto indietro. È proprio qui il punto: noi non siamo contro un'operazione o contro l'altra, non siamo a favore di Intesa, non siamo a favore di Biper né di Banco BPM, noi siamo a favore della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e possibilmente anche dell'autonomia di Banca Monte dei Paschi, che per quanto ci riguarda è veramente un valore, direi, nazionale. È sicuramente un valore per Siena, un valore per la Toscana, il primo datore di lavoro della Toscana, lo ricordiamo, però è anche un valore sociale e culturale dell'intero paese. Inoltre, con questo tipo di operazioni noi rischiamo di andare a concentrare il credito nelle mani di pochi soggetti. Fra qualche anno saranno uno o due soggetti a controllare il credito in Italia e questo non farà bene all'economia reale del paese, né dal punto di vista della concessione del credito a piccole imprese e alle famiglie, né soprattutto per la concorrenza. L'elargizione di servizi da parte delle banche è sempre minore, ha sempre minore qualità e ha un costo sempre maggiore. Le commissioni che pagano le cittadine e i cittadini sui servizi bancari sono veramente molto alte, tanto che la voce di bilancio che sta maggiormente portando sulle banche è quella delle commissioni.
Hai un bambino da 0 a 3 anni? La Regione Toscana, nell'ambito di Giovani Sì, grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo Plus, garantisce il nido gratuito per chi ha un ISEE fino a 40.000 euro. Fai domanda dal 4 al 26 giugno. Nidi gratis. Scopri come su www.regione.toscana.it/nidigratis.
Il Teatro Romano di Fiesole diventa palcoscenico della storia e forza della memoria. Venerdì 19 giugno la giornalista Francesca Mannocchi e il violinista Rodrigo D'Erasmo presentano Crescere, la guerra, viaggio teatrale attraverso i conflitti e la nostra indifferenza. Martedì 23 giugno I Persiani di Eschilo nella nuova produzione del Teatro della Tosse, regia di Giovanni Ortoleva. Programma e prevendite su estatefiesolana.it, promozioni per soci e ascoltatori di Controradio.
Comune di Bibbona, Associazione Lasciut e Benedetto Ferrara presentano Bibbona Folk, quarta edizione. Due giorni di concerti nel delizioso borgo in provincia di Livorno. Venerdì 19, Lady Sox e Riccardo Tesi Elastic Trio.
Sarebbe una serenata se tu ora fossi qui.
Sabato 20, Nada con Andrea Mucciarelli alla chitarra. Tutti i concerti si svolgeranno in Piazza della Vittoria. Inizio ore 21, ingresso gratuito. Info asculturalelasciut@gmail.com.
Lasciati trasportare da una voce che sa di tramonti lontani, ritmi caldi e vibrazioni che arrivano dritte al cuore. Direttamente dagli Europe 2026 Tour, Mari Frois sul palco con un live intenso e magnetico, dove ogni nota è un viaggio tra emozioni, culture e atmosfere senza confini. In apertura l'energia travolgente dei Sine Dades. Mercoledì 24 giugno alle 21 a Firenze, all'Anfiteatro delle Cascine, Mari Frois in concerto. Un appuntamento imperdibile per una notte che profuma d'estate. Info e prevendite lndf.it.
Pensare e comunicare, il segno toscano.
La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9 e 19 e 30, sabato 15-19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
Il tuo 5 per 1000 guarda oltre. Sostieni la ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. La tua firma per una borsa di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute. Insieme per migliorare la vita di chi soffre di malattie croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e indica il codice fiscale dell'Ateneo 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino e tra Monte San Savino e Valdarno. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Sulla Fipili code in uscita alla Strassigna in direzione mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Bartolo a Cintoia per lavori di Publiacqua fino al 19 giugno, divieto di transito tra il numero civico 88 e via Madonna di Pagano. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
So che è un crimine interrompere i Beatles, dovrebbe essere segnalato come crimine contro l'umanità, ma insomma andiamo avanti con la newsline. Peraltro siete timidi questa sera, 342-8104-111 per i vostri messaggi, anche a proposito dell'interruzione del prezzo dei Beatles. Poi c'è la questione femminicidio, vannacci, insomma i temi, la giunta di Prato che non arriva, ci sono tanti temi su cui mi piacerebbe anche sentire il vostro parere. Sopralluogo di oltre un'ora questa mattina alla casa dello studente Salvemini in piazza Indipendenza a Firenze da parte dell'assessora regionale all'università Cristina Manetti, accompagnata tra gli altri da Enrico Capitelli, direttore generale dell'ARSU, l'azienda regionale di diritto allo studio universitario. Nei giorni scorsi gli studenti, 106 quelli ospitati, avevano protestato per il caldo insostenibile a causa del mancato funzionamento dell'impianto di climatizzazione da oramai 2 anni, anche a seguito di un esposto per rumorosità da parte di alcuni vicini. Dopo le proteste, soprattutto per gli studenti con fragilità, la soluzione temporanea è stata trovata con dei condizionatori portatili, uno per stanza, una trentina quelli già consegnati, gli ultimi arriveranno entro la prossima settimana, il nuovo impianto sarà pronto per l'estate 2027 e costerà circa 100.000 euro. Sandra Salvato ha sentito l'assessora Manetti e Michela Ricci, rappresentante Udo del CTS.
Questo è un bello studentato con 107 posti letto, quindi ci teniamo, fra l'altro in un luogo insomma funzionale perché è nel centro di Firenze. Il problema qui è l'impianto di areazione, quindi è tutto da cambiare, ci siamo impegnati ovviamente a cambiarlo. Questo richiede dei tempi perché ovviamente ci sono dei tempi burocratici, va fatto una gara e quant'altro. Pertanto ora nell'immediato abbiamo fornito tutte le camere, entro la settimana prossima saranno tutte fornite, di un pinguino che ci accompagnerà durante l'estate e quindi diciamo supplirà questo disagio per i ragazzi. C'è stata un'accelerata in tante situazioni, c'è un dialogo che vuole essere costante con tutti gli studenti perché ovviamente le nostre strutture sono tante, è costoso mantenerle, però è importante anche mantenere questo dialogo con loro.
Sicuramente la questione della climatizzazione in estate è una problematica che era stata già segnalata da diverso tempo, per cui siccome ne eravamo a conoscenza nei rappresentanti, ne eravamo a conoscenza anche le istituzioni, e la cosa che ci lascia un po' amareggiati e diciamo che si inizia a parlare sempre solo quando la situazione ha questa rilevanza mediatica. Sicuramente forse si poteva intervenire prima, anche un banale sopralluogo poteva essere fatto prima anziché aspettare tutto questo tempo. Il caso del Calamandrei è un po' emblematico della situazione delle strutture, non ci sono residenze che hanno problemi così grandi e strutturali come quello del Calamandrei, però appunto ci sono sicuramente problemi di manutenzione ordinaria che sommandosi poi nella vita quotidiana degli studenti che ci vivono diventano un po' pesanti per la vita quotidiana, appunto.
Quest'anno il 5 per 1000 donato all'Università di Firenze sarà finalizzato a finanziare una borsa di studi di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute per formare un professionista capace di guidare l'innovazione medica e proteggere il benessere della collettività. Per donare il 5 per 1000 all'Università di Firenze occorre firmare nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica dell'Università presente sui modelli di dichiarazione dei redditi e indicare il codice fiscale dell'Ateneo. Romina Nassi è docente di farmacologia al Dipartimento di Scienze della Salute.
Si tratta, quando parliamo di medicina traslazionale, si parla di attività che viene trasferita direttamente dal laboratorio di ricerca al paziente. Quindi cerchiamo in un certo senso di ridurre la strada e di conoscere maggiormente le varie tipologie di patologie per avere un approccio direttamente sul paziente, quindi direttamente un flusso continuo dal laboratorio alla medicina clinica.
Questo dottorato è impostato in particolare sulla creazione di sistemi d'avanguardia per l'assistenza integrata di pazienti vulnerabili, vittime di violenza e di soggetti con disagio psichico e sociale, una tematica e delle tematiche che affrontiamo quotidianamente anche sulle nostre frequenze, ma non con questa valorizzazione del supporto che può venire dalla ricerca.
Sì, sicuramente in questo caso la ricerca può supportare le persone vulnerabili, quindi andando ad affrontare i temi principali della psicologia, della psichiatria per tutte quelle patologie che ad oggi sono molto presenti nella popolazione, come ad esempio disturbi dell'alimentazione e altre patologie psicologiche e psichiatriche, che verranno sicuramente affrontate nell'ambito dei 3 anni del dottorando.
A Firenze la corsa al rinnovo della carta d'identità elettronica sta mettendo sotto pressione gli uffici anagrafici e rallentando anche altri servizi. Per una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, pensate, dichiarazione che è indispensabile ad esempio per alcune pratiche ereditarie, i primi appuntamenti disponibili arrivano ormai alla seconda metà di agosto. I particolari da Sandra Salvato.
Appuntamenti esauriti e attese che si allungano fino all'estate inoltrata. A Firenze l'assalto agli sportelli per il rinnovo delle carte d'identità elettroniche sta rallentando anche altri servizi anagrafici come le dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Dal 3 agosto il vecchio documento di identità cartaceo non sarà più valido, una scadenza che sta mettendo sotto pressione gli uffici anagrafici del capoluogo toscano. Telefonando al centralino comunale o consultando il sistema di prenotazione online, gli appuntamenti risultano esauriti. Gli operatori confermano una situazione di forte affollamento dovuta proprio alle richieste di rinnovo dei documenti. Molti fiorentini cercano soluzioni alternative, dai comuni vicini come Sesto Fiorentino e Scandici arriva la conferma di un aumento delle richieste da parte di residenti del capoluogo. In diversi casi inoltre chi si presenta direttamente agli sportelli anche senza prenotazione riesce comunque ad essere ricevuto dopo un'attesa. A complicare il quadro c'è il sistema di prenotazione. Allo 055 055 è possibile verificare disponibilità soltanto per il comune richiesto e non si propongono soluzioni per gli altri uffici dell'area metropolitana. Per affrontare l'emergenza il comune di Firenze ha attivato aperture straordinarie. Il punto anagrafico del parterre resterà aperto anche il sabato pomeriggio nei mesi di giugno e luglio, con alcuni accessi consentiti senza prenotazione. Riattivati anche gli slot del sabato mattina per gli atti notori. L'obiettivo è smaltire le richieste e garantire la continuità dei servizi in vista della scadenza estiva.
E ora salutiamo e ringraziamo il direttore dell'ospedale di Torre Galli, San Giovanni di Dio, il dottor Simone Naldini. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Perché volevamo parlare di questa interessante e importante iniziativa con Col Diretti. Oggi è stato inaugurato in una sede assolutamente inedita, no? Come quella di un plesso ospedaliero, il mercato contadino di Col Diretti. Non è la prima esperienza in Italia, e all'interno, diciamo, di un protocollo che va a toccare un tema fondamentale, ma quella è l'importanza dell'alimentazione all'interno della salute. Partiamo dal mercato contadino, dottore.
Allora, guardi, al di là dei formalismi, io sono veramente entusiasta di questa iniziativa per tanti motivi. Ora, io senza andare in ordine di priorità di importanza, però mi riallaccio alla domanda che faceva lei: perché un mercato in un ospedale? Allora, a me piacerebbe sviluppare un ospedale moderno, europeo, che sia sempre più non solo un luogo di cura, ma anche uno spazio dove tutte le più parti sociali si confrontano per realizzare anche dei momenti di fruibilità per le persone. E in questo caso noi abbiamo anche in ponte delle iniziative per valorizzare degli spazi insieme al Comune di Firenze e anche soprattutto da Col Diretti per rendere degli spazi verdi, che è anche uno della mission e anche dei contenuti della convenzione, appunto per rendere fruibili degli spazi dell'ospedale. Questo al contempo ci permette anche una valorizzazione degli spazi. È inutile dircelo, molti ospedali dell'area fiorentina sono un po' datati, e quindi questo rende, diciamo, un contesto che non necessariamente deve essere visto come un luogo appunto di cura, un pochettino più fruibile e orientato verso il benessere delle persone.
E poi dà un segno anche nel senso della salute, no? Cioè dell'importanza, esatto, dell'alimentazione. Ecco. Quindi il concetto di salute, esatto, non solamente nel modo in cui siamo abituati, ma secondo quello che dice l'OMS, no? C'è un insieme di condizioni che. Questa esperienza del mercato in particolare, dottore, è permanente? Ha una.
Dunque, io volevo appunto introdurre il concetto proprio di salute, perché non è solamente uno spazio fruibile, ma c'è uno degli obiettivi che fanno parte della cornice della convenzione, sono appunto quelli legati alla prevenzione, alla promozione della salute attraverso quella che è la valorizzazione che Coldiretti fa da tempo dei prodotti in termini di qualità alimentare e soprattutto sicurezza alimentare. E questo, diciamo, fa parte degli obiettivi appunto di formazione che sarà sviluppata in seguito con vari progetti, e appunto di prevenzione, sia prevenzione primaria che prevenzione secondaria, con la possibilità anche, come nelle esperienze degli altri ospedali italiani, fare inserire dei prodotti di Coldiretti nelle messe aziendali, e questo può contribuire sicuramente a valorizzare un messaggio di qualità e di impronta verso gli stili di vita. Oltretutto, con questa iniziativa secondo me si va verso quella che viene definita una salute unica, One Health, che praticamente rappresenta un'interdipendenza tra la salute umana, la salute animale e gli ecosistemi, perché oggigiorno il concetto di salute deve passare attraverso una sinergia di tutte queste figure che, diciamo, fanno sì che poi per l'alimentazione arrivano prodotti di un certo tipo. Faccio un esempio: l'uso degli antibiotici, che poi propone poi il problema degli antibiotici di resistenza negli umani, così come la sostenibilità di un'agricoltura e non inquina.
Chiaro, molto chiaro, dottore. Certo. Dobbiamo fermarci perché devo dare spazio anche a altre domande. Volevo riportarla alla domanda che le avevo fatto, non ho sentito la risposta, magari ero distratto io, se il mercato sarà permanente oppure.
Allora, dunque, sì, questa è, diciamo, la prima iniziativa, la prima pietra.
Sì.
C'è già un'idea di strutturarlo una volta al mese, così.
Questo insomma, di dargli una periodicità.
Esatto.
Intanto grazie di essere stato con noi, dottore. Buona serata.
Grazie a voi.
Simone Naldini, direttore di San Giovanni di Dio. Buona serata.
Buonasera, arrivederci, grazie.
Due notti per farsi sorprendere dalla bellezza delle stelle e dalla magia della danza e del teatro. Sabato 20 e domenica 21 giugno nel Borgo Medievale di Calenzano torna Lunaria, il Festival delle Arti di Strada, edizione 2026 dedicata ai celesti miraggi, alla potenza evocativa del cielo in tutte le sue declinazioni, dall'arte all'astronomia. Prevendita biglietti su Ticket One, info lunariacalenzano.it e pagina Facebook e Instagram Lunaria Calenzano.
MAD, Murate Art District, Fondazione Muse, in collaborazione con l'Istituto per l'Arte e il Restauro Palazzo Spinelli, presenta il Master in Mediazione Transculturale del Patrimonio e del Contemporaneo, percorsi per l'Audience Engagement Inclusivo 2026-2027. Un percorso che raccoglie l'esperienza e la presenza multiculturale di italiani e stranieri residenti nel nostro territorio per formare figure professionali specializzate nella mediazione del patrimonio e dell'arte contemporanea, in un'ottica non eurocentrica. Iscrizioni entro il 17 luglio, tutte le info su murateartdistrict.it.
Estate Fiorentina 2026 torna alle piagge Periferico Festival con eventi in parchi, condomini e spazi open air del Teatro delle Spiagge per una rigenerazione socioculturale e urbana. Ingresso libero, prenotazione consigliata, info e programma teatredimbarco.it. I miei anni 70 con Mario Mascitelli e Stefano Bernardini. Uno spettacolo per rivivere gli anni del cambiamento del nostro paese, del consumismo, del benessere e del malessere di quel tempo attraverso gli oggetti e le canzoni che lo caratterizzarono. Giovedì 18 alle 21:15 nel cortile all'aperto del Teatro delle Spiagge.
Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancaffè.com. Inaugurazione giovedì 18 giugno alle 20:30 con Marcello Flores e Giovanni Gozzini per riflettere sulle radici e i meccanismi dell'odio. A seguire, il più celebre gruppo italiano di world music, Banda Icona in concerto.
Etnica Mugello Global Groove 2026. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro, performance, incontri DJ set, mercato e street food etnico. Il 18 giugno Roy Paci e Retusca. Il 19 Sean Kuti ed Egypt 80. Il 20 Chantel Bukovina Club Sound System. Opening Amork Lab. E il 21 Gran Finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxall.it. Info su etnicafestival.it e eventimusicpool.it.
Secret Florence 2026. Fino al 1 luglio, Firenze diventa un laboratorio del contemporaneo. Chiostri, cortili e spazi urbani ospitano performance site specific, prime assolute e omaggi tra musica, danza e arti performative. Un festival diffuso e gratuito che trasforma la città in esperienza. Scopri il programma su secretflorence.it.
Contro radio.
Partono da oggi per articolarsi fino al 24 giugno le celebrazioni di San Giovanni, patrono di Firenze. Ricco il calendario di appuntamenti che culminerà naturalmente con i fuochi d'artificio sostenuti dalla Fondazione Cassa Risparmio Firenze. Da oltre 90 anni le celebrazioni sono curate e organizzate dalla Società San Giovanni Battista con la collaborazione del Comune di Firenze. Tra queste anche una mostra della società al Museo dei Medici. Maria Oliva Scaramuzzi, la vicepresidente Fondazione CR Firenze, e Claudio Bini, presidente della Società San Giovanni.
È la nostra festa, è il nostro patrono, è la nostra storia, sono i nostri costumi, è una festa per tutti, una festa inclusiva, una festa che tutti aspettiamo con gioia. Le persone non partono per il mare o tornano, perché sui fuochi non si scherza. Io poi ho tante duplici vesti, perché faccio parte anch'io del Consiglio della San Giovanni, quindi per me ancora di più ha un valore. Festeggiamenti che iniziano alle 8:30 del mattino e finiscono la sera con i fuochi. Quello che desidererei io è vedere le sponde del nostro Arno gremite di giovani, perché loro devono capire la nostra storia per poi viverla nel presente. La Fondazione Cassa di Risparmio è stato trovato un atto, e dal 1931, che quando era banca e non era ancora fondazione, che collabora con la San Giovanni.
Sono 230 anni di una continuità, sottolineo questo aspetto, perché in questo lungo periodo la San Giovanni Battista non ha mai sospeso la sua attività. Questa mostra sarà l'occasione proprio per fare questo racconto attraverso documenti di archivio, e quindi accompagnata anche da altre testimonianze che raffigurano quella che è la continuità specifica dell'attività. Noi siamo i custodi delle tradizioni popolari, cerchiamo di recuperarle, altre abbiamo aggiunto in questi ultimi anni la corona incoronazione del Marzocco. Abbiamo ripreso con i canottieri, la Società Canottieri Firenze, le iniziative legate al Palio Remiero. Quest'anno riprendiamo anche una mostra fotografica con il cupolone.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia che vi raccontiamo questa sera ha un nome bello, molto bello, planetario, e poi anche un sottotitolo, Segni contemporanei sotto il cielo del Chianti, che non è da meno. Lo facciamo con direttore artistico Pietro Gaglianò. Buonasera Pietro, grazie di essere con noi.
Buonasera, buonasera, grazie. Sono per strada, quindi forse ci sono dei suoni di sottofondo.
Questo fa molto real life e a noi piace. 5 appuntamenti tra opere d'arte contemporanea e performance, danza, arti visive, raccontaci tutto.
Beh sì, il progetto, come hai ben descritto tu, nasce sotto questo segno del planetario, quindi di un luogo per l'osservazione, un luogo dove c'è la figura umana al centro, ma in cerca di una coesistenza con altre creature e con altre esistenze. A guidare la scelta delle opere e degli spettacoli che sono in programma c'è una linea costante, che è questa idea del cielo, e poi una domanda, una richiesta, una volontà di pacificazione. Si inizia venerdì con un doppio appuntamento alla tenuta Pia in Percussina. Silvia Cini, che è un'artista versata nelle questioni delle coesistenze botaniche, guiderà un laboratorio che si chiama Estranee, dove si riconoscerà come niente nel nostro paesaggio è completamente indigeno, è completamente autoctono. Viviamo in paesaggi fortemente caratterizzati, ma da presenze tutt'altro che millenarie, insomma, sono immigrate le piante così come oggi immigrano le persone. La sera poi si inaugura un'installazione permanente di Concetta Modica al Museo Giuliano Ghelli. È un cielo ispirato a una notte in particolare, che è quella del 27 luglio 1944, quando San Casciano è stata liberata dal nazifascismo. Quindi ecco, si parte sotto questi auspici di cieli e di emancipazioni. E si continua il 30 alla Fattoria La Loggia, un'altra tenuta privata, perché questo è uno degli altri elementi chiave: voler aprire al pubblico luoghi che sono di proprietà privata, ma che sono la sedimentazione anche di una cultura collettiva, e quindi in questo momento si apre una sorta di restituzione, di scambio, grazie al segno del contemporaneo. E qui ci sarà un spettacolo di Claudia Caldarano, che si intitola Offerta, e ricostruisce la storia delle epidemie del ballo, fenomeni di contaminazione del comportamento che nati da isterie causate dai disagi, dalla fame, da una qualità della vita dovuta a uno stato di guerra permanente nel Medioevo e nel primo Rinascimento nell'Europa centrale. E l'artista Claudia guiderà gli spettatori in un'azione che è coreografica e anche discorsiva, raccontando queste vicende e poi contagiando anche lei tutti in un grande ballo finale.
Io ho già la collina in bocca. Pietro, ti devo fermare con l'elenco e ti chiedo, scusami, dove. No, perché non abbiamo tutto il tempo che vorremmo, naturalmente. Il sito dove si possono trovare tutte queste informazioni, così ognuno va a cercarsi.
Sul sito del comune c'è un calendario, sul sito del comune di San Casciano, se no su tutti i social, Planetario Chianti sono gli indirizzi, sia su Facebook che su Instagram, Planetario Chianti, e lì c'è tutto il calendario di tutti gli appuntamenti, ma anche sul sito istituzionale del comune.
Grazie a Pietro Gaglianò, buona serata, buon lavoro a te.
Grazie,
ciao,
a
ciao.
Te e buona trasmissione.
Grazie mille, ciao. Allora, siamo in conclusione di Newsline, un paio di notizie. Sono state sequestrate varie e-bike, a Firenze sono stati anche multati conducenti di monopattini che non avevano il casco o non avevano una targa, e questa è una cosa, insomma, sapete, sulla questione delle e-bike irregolari c'è molta, e anche sui monopattini c'è molta, tra virgolette, tensione, no? Civile, l'uso soprattutto promiscuo delle piste ciclabili, e pensate che alcune di queste arrivavano fino a 50 chilometri orari, mentre a casa di Moise Kean, il centravanti della Fiorentina, sono stati rubati orologi per 300.000 euro. Pensate voi. Le previsioni del tempo: domani sulla Toscana c'è una serena poco nuvolosa mattinata con sviluppi di nuvolosità cumuliforme pomeridiana associata a locali brevi temporali sui rilievi. I venti sono deboli da nord-est all'interno, da nord-ovest sulla costa, i mari poco mossi, le temperature in lieve aumento nelle zone interne. È davvero tutto, tra poco la linea va a Milano per il Giro Network. Una buona serata a tutti voi, da Domenico Guerino. Ciao ciao.